25 dicembre 1978, Natale.
Siamo arrivati a questo versetto, versetto 25. In verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno ascoltata vivranno. Ne abbiamo già parlato ieri sera di questo versetto. Qui bisogna soltanto evidenziare che c'è una differenza tra i due verbi ascolteranno. Il primo, forse diciamo per l'abitudine che abbiamo noi, no? Di linguaggio, il primo forse sarebbe meglio mettere udranno, no? Viene l'ora di questo in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno ascoltata, e coloro che l'avranno ascoltata, cioè metterei due verbi perché si tratta di due cose diverse. Cioè il Figlio di Dio si fa sentire dai morti, però non basta quello che si faccia sentire perché i morti vivano. Soltanto coloro che avranno ascoltato, quindi c'è una differenza tra Dio che parla alla creatura e la creatura che ascolta Dio. Ecco, qui abbiamo, ieri sera abbiamo detto, si tratta di apertura. Dio parla per dare a noi, parlando da noi, la possibilità di ascoltare, perché se Dio non parlasse noi non potremmo nemmeno ascoltare, no? Allora Dio parlando dà a noi la possibilità di ascoltare. Quindi dà a noi la possibilità di entrare in comunione con Dio. Abbiamo fatto distinzione tra la vita come possibilità di comunione e la vita come comunione, no? La vera vita è comunione. La vita in cui ci troviamo adesso è solo possibilità di comunione. Però qui parla di morti. C'è anche proprio il tema di Natale, no? Il tema di Natale, che è quello, vieni Signore a illuminare e a salvare coloro che giacciono all'ombra della morte. C'è questo tema della morte che è associato al Natale, che è associato alla venuta di Dio tra noi, la presenza del Dio tra noi. Il concetto di morte, l'abbiamo accennato già ieri sera, evidentemente non è il concetto di morte nostro, quale intendiamo noi, che noi per morte intendiamo coloro, per morte diciamo la non più comunione, la non più rispondenza. Ma noi quando pensiamo ai morti o alla morte li riferiamo sempre al pensiero del nostro io, in quanto non rispondono più a noi, non parlano più con noi. Quindi il nostro io chiede, interroga e trova il silenzio. E allora dove trovi silenzio, diciamo, lì c'è la morte, perché l'essere non risponde più. Ma evidentemente questo concetto di morte, ho detto, è rapportato al concetto di io sono vivo, noi vivi. Noi ritenendoci noi vivi, allora quando incontriamo qualcuno che non risponde a noi che siamo vivi, ritiriamo questo è morto, che non risponde. Ma nei riguardi di Dio è molto diverso, no? Che nei riguardi di Dio prima di tutto bisogna vedere se noi siamo vivi. In secondo luogo sappiamo che quello che noi chiamiamo morti sono andati verso un più di vita, verso cose maggiori. Il cielo è un più di vita rispetto a noi, quindi sono più vivi di noi. Soltanto che sono entrati in una dimensione superiore e quindi non sono più dipendenti da noi. Non siamo più dipendenti da noi, noi li chiamiamo morti perché noi, facendo il rapporto con noi, riteniamo noi vivi, no? Invece se noi ritenessimo loro più vivi di noi, facendo rapporto con loro vivi, riteremmo noi morti. Come effettivamente secondo lo spirito è questo. Allora bisogna cercare di chiarire che cosa si debba intendere per questi morti ai quali Dio fa sentire, ecco, fa sentire la sua voce per dare loro la possibilità di entrare nella vita, cioè dare la possibilità di entrare in comunione. Ho detto che La vita nostra attuale così è solo una possibilità di comunione, ma non è comunione. La comunione ci verrà data dalla conoscenza del Padre, è il Padre che unisce a sé, ut un sinno, è il Padre che comunica, dà l'unione. E il Verbo, il Figlio di Dio, parlando a noi, ci mette nella possibilità di comunione.
Ma è possibile la comunione qui?
Eh?
È possibile la comunione?
È possibile la comunione, sì, nella misura in cui conosciamo il Padre, riceviamo dal Padre la comunione, no?
Lei ha detto è possibile la comunione qui.
Sì,
qui,
certo, possibile. Gesù lo dice, perché dice: vi sono alcuni tra voi che ascoltate me, Verbo di Dio, è possibile, però, quindi vi sono alcuni tra voi che vedranno il regno di Dio prima di morire, cioè, quindi, perché evidentemente il concetto di morte non è il nostro concetto di morte.
Qualche volta dice invece che vedranno il Figlio dell'uomo.
È lo stesso. Vedere il Figlio dell'uomo, vedere il regno di Dio, facendo identifica questo, la fine del mondo, la venuta Figlio di Dio, la visione dell'uomo,
il Figlio, perché il Padre
lo rivela,
rivelato il Figlio.
È solo il Padre che conosce il Figlio, ed è il Padre che rivela il Figlio, però
che in San Matteo,
però è necessario conoscere il Padre. Appunto, quando Gesù dice nessuno conosce il Figlio se non il Padre, non lo dice mica per escluderci, lo dice per orientarci, affinché noi sappiamo che soltanto trovando il Padre troveremo il Figlio. Infatti, quando Gesù se ne va, dirà: è necessario che io me ne vada, eccetera, per prepararvi il posto, affinché dove io sono siate anche voi. Ecco, ci rivedremo alla destra del Padre. Ecco, ma è sempre un appuntamento al Padre. E questo lo dice affinché noi ci volgiamo verso il Padre, alla sorgente, no? Soltanto nella sorgente, nel principio, che noi troviamo la vera luce. Infatti il Padre è chiamato Padre della luce. Quanti hanno bisogno di luce, la chiedono al Padre, il quale la dà abbondantemente, senza rimproverare nulla. Adesso il tema un po' di ieri sera, no? E San Giacomo, quanti hanno bisogno di luce? Ecco, la chiedono al Padre, perché il Padre la dà abbondantemente, non rimprovera nulla, perché anzi è amore. Ed essendo amore, vuole donare. Soltanto che per donare la luce si richiede il desiderio della luce, si richiede, ecco, l'apertura, l'interesse per la luce, perché la condizione per ricevere i doni maggiori è proprio quella di desiderarli, come la condizione per mangiare il pane è quella di avere fame, no? Ecco, allora i doni maggiori, noi più delle volte ci escludiamo dai doni maggiori proprio per non desiderandoli, non chiedendoli un canto. Noi ci accontentiamo. Ecco, facciamo una vita miserabile, perché siamo figli di signori e ci accontentiamo a fare la vita di mendicanti, proprio perché non desideriamo. Il Signore invece dice: chiedi molto. Anzi, il Signore dice, è vero, chiedete molto affinché la vostra gioia sia piena, fino a raggiungere la pienezza della gioia.
Però questo chiedere non è tanto un chiedere con la preghiera, è un applicarci, no?
È un desiderare, è un desiderare ciò che il Padre vuole darci, è un desiderio di. Perché noi per desiderare, il desiderio è una conseguenza della valutazione. Chi valuta molto un dono lo desidera molto. E allora Dio vuole che noi valutiamo molto i suoi doni. Se li valutiamo molto, ecco, il piatto del famoso piatto di lenticchie è il diritto della primogenitura. Chi valuta molto il diritto della primogenitura e svaluta il piatto di lenticchie.
Nel Vangelo dice anche che il regno di Dio, adesso le parole esatte non sono queste.
I violenti lo rapiscono.
Sì. Subisce violenza. Sì.
E si riferisce allo stesso concetto.
Sì. Viene tanto coloro che lo vogliono.
Che con tanta applicazione, desiderio, si dà quello più facilmente.
E l'interesse dei talenti. Dio non premia i talenti che dà alle creature, premia l'interesse che le creature sanno trarre dai talenti. Interesse per Dio, è vero? Per cui Dio dà a noi, per cui tutti i doni che attualmente abbiamo, la vita, il pensiero stesso di Dio, no? Che è venuto a noi, il Vangelo, il tempo da vivere, non solo l'intelligenza, la capacità di volere, la capacità di amare, la capacità di sacrificio. Tutti questi sono tutti talenti che Dio dà a noi. Tutto l'universo stesso è un talento che Dio dà a noi.
Sono tutti doni di Dio.
Tutti doni di Dio.
Anche, ma anche Cristo è dono,
ecco,
di Dio, anche,
però
anche
Dio,
il Padre alla fine. Quindi.
Certo, Dio però non premia questi doni che ci dà. Dio premia l'interesse che noi sappiamo trarre da questi doni per Lui. Quindi interesse per i doni maggiori. In quanto ci svegliamo all'interesse di cose maggiori. Quando noi capiamo, ad esempio, se noi capiamo che dall'universo ecco un talento, noi capiamo che Dio esiste e ricominciamo ad occuparci di Dio, ecco qui si è svegliato un interesse per Dio in noi. Abbiamo tratto un interesse da un talento. Dio dà a noi il pensiero, la possibilità di pensare a Lui. Ed è il figlio di Dio tra noi, no? Noi abbiamo la possibilità di pensare a Lui. Possiamo, questo pensiero di Dio che abbiamo con noi, lo possiamo accantonare, possiamo trascurare, lo possiamo seppellire sotto un'infinità, diciamo, di nostre preoccupazioni, dei nostri interessi, eccetera. Oppure, ecco, possiamo metterlo in primo piano, occuparci molto di questo, la possibilità di pensare a Dio. Se ci dedichiamo molto, ecco, in noi si è svegliato un interesse per quello. Dio premia questo interesse. Perché questo interesse è fame, fame che nasce da, no? Allora, Dio, tutta la nostra vita qui, in questa possibilità di comunione, qui, che Lui dà a noi, no? In questa possibilità di comunione, dà la possibilità a noi di diventare fame. Nella possibilità, nella capacità, diciamo così, in cui ci trasformiamo, e anzi noi dovremmo trasformare tutto fuoco, tutto noi siamo fuoco, trasformarci tutti in fame, ecco, ogni dono di Dio tende a trasformarci noi in tutta fame, fame di Dio. Più diventiamo fame di Dio e più la nostra anima diventa capace di ricevere i doni maggiori, cioè di ricevere il Padre. E facendo in comunione, quindi si passa dalla possibilità di comunione alla comunione con Dio, che è vera vita. Ora, qui abbiamo la vera vita. Quando l'anima si apre all'interesse per Dio, incomincia a vivere. Però per aprirsi all'interesse per Dio, devi ascoltare la parola di Dio che giungendo a noi ci propone. Vedo molte volte che il Figlio di Dio, la parola di Dio, però venendo tra noi, parlando a noi, fa delle proposte a noi, perché ci propone l'essenziale. La prima parola che Gesù viene tra noi dice: non preoccuparti del mangiare, non preoccuparti del vestire, cerca prima di tutto il regno di Dio. Dice: vedi i cigli di campo, vedi c'è dell'aria, è il Padre che provvede a loro. E quindi sei molto più importante tu di un cielo dell'aria, un cielo di campo che dura magari lo spazio di un giorno. E dice: ecco, preoccupati prima di tutto, non sprecare la tua vita per il mangiare, per il vestire, perché quello è tutto scontato, Dio te lo assicura.
Però il giorno d'oggi si spreca la vita non tanto per mangiare, per vestire, ma in tante altre cose.
Sì, ma lo scopo è sempre quello.
Se pensi,
il termine ultimo,
e
va bene, il termine ultimo è sempre il corpo. C'è sempre il corpo. Il termine ultimo è il corpo. Il corpo che San Giovanni dice così, è tutto concupiscenza degli occhi, vedere, dell'udito, ascoltare, della bocca, gustare, mangiare. Cioè, ma viviamo tutti in funzione del corpo. Dio non ci ha dato il corpo perché noi avessimo a vivere per il corpo. Il corpo è uno strumento. Dio non mi ha dato la biro o la penna da scrivere perché io avessi a vivere per curare la penna da scrivere. Dio ha dato la penna da scrivere perché uno la usi per scrivere un pensiero. E così Dio ci ha dato un corpo perché noi lo usiamo, non perché noi curiamo il corpo. Il corpo è un mezzo ottimo, bellissimo, è fatto stupendamente per servire. E serve stupendamente. Ma in quanto serve, diventa un pessimo padrone, se noi viviamo per quello. Perché allora non finisce di angariarci, eh? Perché più noi lo curiamo e più questo manifesta delle esigenze, è logico. No, il corpo è ottimo servitore, ma è servitore in quanto noi viviamo per qualcosa di diverso, allora quello serve stupendamente. È talmente, la meraviglia del corpo, quando sta bene è tutto silenzio. Cioè noi abbiamo un servitore che è tutto disponibile per l'anima, tutto disponibile per il pensiero. Agostino, ma è tutto l'universo, Signore, tu l'hai creato per il nostro corpo, il corpo l'hai creato per la nostra anima, affinché la nostra anima possa pensare a te, si apra a te. Ecco, quindi è tutta una scala. Quindi l'universo è silenziosissimo, è tutto fatto perché il nostro corpo viva. Il nostro corpo è silenziosissimo, è tutto fatto perché la nostra anima pensi. La nostra anima è fatta, è tutto un silenzio, è un ordine stupendo. Ho detto molte volte, noi stiamo viaggiando attorno al Sole alla velocità di 100.000 km all'ora. Chi se ne accorge? In questo momento qui stiamo precipitando alla velocità di 100.000 km. No, se potessimo vedere, staccarci un pochino, noi non vedremmo un corpo alla velocità di 100.000 km, tanto è veloce. E chi se ne accorge? Quindi l'armonia che c'è. Perché? Come mai Dio ha fatto tutto così con questa armonia? Il nostro organismo, lui il maestro lo può dire in questo caso, il nostro organismo com'è? Eppure è silenziosissimo, fa un lavoro enorme, stupendo, perché? Perché noi possiamo pensare a Dio. Come invece cominciamo a rivolgere il nostro pensiero, a ripiegarci, a fare attenzione al nostro corpo, eccetera, questo comincia a far rumore e comincia ad ammalarsi, perché noi sostanzialmente ci ammaliamo col pensiero che si stacca dalla sorgente, si stacca dalla vita. Comunque, ritornando a quel concetto di morti che... Allora, dicevo, noi ci troviamo attualmente in questa possibilità di comunione che ci è data dal Verbo di Dio che parla tra noi, ed è una possibilità, abbiamo detto, che giorno per giorno noi incrementiamo o che giorno per giorno noi perdiamo, perché noi tutti i giorni, in quanto viviamo di parole di Dio, perché anche se noi non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto, ma Dio parla in continuazione con noi. Tutta la creazione, tutti i fatti sono tutte opere di Dio che gli fa davanti ai nostri occhi, lo fa per noi, ed essendo tutte opere di Dio sono parole di Dio rivolte a noi. Dio parla con noi, ecco. E parlando, siccome abbiamo detto che la parola di Dio è una proposta, e in quanto Dio ci fa delle proposte, ci impone una seta, ce la impone. Cioè noi dobbiamo dare una risposta. Di fronte alla proposta noi diamo sempre una risposta. E la risposta è sempre questo, vero? O noi aderiamo a quel valore essenziale che lui ci propone, aderiamo, oppure rifiutiamo. Allora, se noi aderiamo, più aderiamo e più aumenta la nostra possibilità di comunione, fino ad arrivare al termine estremo. Il termine estremo l'abbiamo identificato con la comunione stessa, cioè con la certezza, no? Probabilità. Si va verso la certezza, l'uno, no? Invece, più noi rifiutiamo, ma noi rifiutiamo non... Rifiutiamo senza essere consapevoli, sia ben chiaro che noi rifiutiamo le proposte di Dio senza... Se noi aderiamo, andiamo di consapevolezza in consapevolezza, quindi prendiamo sempre più coscienza di doni di Dio, perché la luce è presso Dio, no? Ma i rifiuti noi non ne siamo coscienti. Noi sperimentiamo soltanto le conseguenze di questi rifiuti, no? E più rifiutiamo e più noi andiamo verso l'impossibilità della comunione. Quindi il termine opposto è l'impossibilità. Noi scegliamo tra la certezza e l'impossibilità. Nell'impossibilità di comunione abbiamo la situazione di vera morte. Ecco, impossibilità di comunione, di vera morte. È chiaro? Noi possiamo venirci a trovare, questo lo sperimentiamo anche nella nostra vita, perché quanto più noi ci lasciamo invadere dalle cose del mondo, tanto più gli argomenti di Dio, il pensiero di Dio, diventano astratti per noi, diventano lontani, non attirano più, non legano più. Ecco, noi cominciamo ad avvertire un'infinità di ostacoli e cresce la nostra impossibilità di comunione. Diminuisce cioè la possibilità di comunione. Potremmo definire così che la morte in noi è una morte crescente, la morte in noi è determinata dai rifiuti, è il campo dei rifiuti della parola di Dio, cioè dai rifiuti delle proposte di Dio, dell'essenziale.
Che sono sempre incoscienti,
che sono incoscienti. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte, eccetera. Perché ho detto, la consapevolezza è nel positivo, la consapevolezza è dono di Dio. Infatti più noi aderiamo alla parola, ovviamente il verbo di Dio parlando ci propone dei valori, di questi valori noi sappiamo l'importanza, il valore lo sappiamo. Perché Dio quando mi pone, ecco, se stesso come massimo valore, è un problema di giustizia, io mi rendo conto che io non sono Dio, tutti noi sappiamo che io non sono Dio, ecco, il nostro io non è Dio, questo lo sappiamo. Sappiamo che pensando noi o ed essendo egoisti, ecco, vivendo per noi, ecco, sappiamo di fare un'ingiustizia. Perché noi non possiamo mai apertamente giustificarci dicendo questo lo faccio per il mio orgoglio. Dobbiamo sempre metterci un'etichetta. Doveri, famiglia, la figura, non so io, eccetera. Ma abbiamo delle etichette, ma sotto sotto c'è l'io. Appunto perché noi sappiamo che il nostro io non è giustificato. E la parola lì perché non è giustificato non siamo consapevoli, comprendi? Perché non c'è la giustificazione. La vera giustificazione ce l'ha solo verso Dio. In Dio, nel Padre, noi abbiamo tutta luce, perché è tutto giustificato. Tutto, anche il male diventa giustificato in Dio, trasforma tutto.
Uno può avere una giustificazione che non è giusta e essere un rifiuto consapevole.
Non è giustificazione, capisci? Una giustificazione non è giusta, portata in Dio e non giustificazione. Non è la giustificazione che non è giusta. La nostra giustificazione, cioè, noi crediamo di giustificarci, ma noi ci giustifichiamo di fronte alle creature e le creature, sa, io il lavoro. Domani poi no, ho il lavoro pienamente giustificato, andi a dirlo. C'è di più onesti, più giustificato i buoi, i campi, la moglie. Cosa c'è di più giustificato? La casa. Dio dice non assaggeranno la mia cena. Ecco, vedete? Quindi non dice non assaggeranno la mia cena le prostitute. E se le prostitute vi precederanno addirittura nel regno di Dio, assaggeranno la mia cena, ecco. Perché sotto sotto c'è l'io e l'io non giustifica davanti a Dio. Addirittura dice il Signore giustifica colui che dice il Padre, dice lascia che il Padre eccetera, ci siano chi lo seppellisce un'altra, però, cioè giustifica qualunque distacco, addirittura vero, dai doveri che secondo gli occhi umani sono più sacri. Quindi direi il verbo di Dio indubbiamente fa sentire, perché Dio è onnipotente, fa sentire la sua voce ovunque, anche ai morti. Però, ecco, non tutti coloro ai quali il verbo di Dio fa sentire la sua voce ascoltano. Perché questa possibilità di ascoltare è relativa a quella possibilità di comunione che noi giorno per giorno incrementiamo o perdiamo. Quanto più noi incrementiamo la possibilità di comunione, tanto più siamo aperti, ecco la famosa apertura, no? L'orecchio aperto, aperti alla parola di Dio. Si arriva al punto in cui non si ascolta più nessun'altra parola, si ascolta solo più parole di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ecco, ma le mie pecore ascoltano la mia voce vuol dire non ascoltano la mia voce soltanto in certi luoghi, in certi momenti, in certe ore del giorno. Ascoltano la mia voce in tutto, cioè vedono sempre la mia presenza. Sono sempre con me. Questa è la caratteristica delle pecore di Dio. Per cui più noi ascoltiamo le proposte di Dio, quindi aderiamo a quell'essenziale di cui ci parla il verbo di Dio, più in noi aumenta l'apertura all'ascolto, perché aumenta l'interesse per Dio, no? Aumenta l'apertura all'ascolto della parola di Dio. Più noi rifiutiamo di interessarci delle cose di Dio, e più in noi si forma la chiusura, si va verso la morte. Ecco, il morto, in questo caso qui, è uno che non risponde più. È interrogato, Perché ho detto, il figlio di Dio parla ovunque, anche nell'inferno, fa sentire la sua voce. E l'inferno è costituito proprio dalla parola di Dio. Quella parola di Dio che in paradiso costituisce il paradiso, quella stessa identica parola, però costituisce l'inferno. Perché ci troviamo con la creatura che non risponde, sente ma non risponde, e non può rispondere, perché la massa dei rifiuti gli impedisce. Ogni rifiuto che noi facciamo ci condiziona per la risposta successiva. E cioè diminuisce in noi la possibilità di ascoltare. Quindi da parte di Dio noi abbiamo sempre l'opera positiva. Dio parla per portarci nella comunione, quindi per portarci nella vita eterna. E però per entrare nella vita eterna è necessaria la risposta della creatura, cioè l'ascolto, l'interesse per, che come detto è condizionato. Allora si può capire come nella nostra vita noi ci giochiamo l'eternità, perché noi non è che noi viviamo 50, 60, 70 anni o quello che si vive, e ci dà mantenendo un certo carico, non so, una certa dotazione di possibilità. Direi noi giorno per giorno perdiamo o aumentiamo, cioè noi giorno per giorno andiamo verso la vita eterna o perdiamo la vita eterna, o giorno per giorno noi decidiamo questo, perché siamo continuamente interrogati da Dio, ed in quanto siamo interrogati da Dio noi rispondiamo a Dio.
Quindi in questa dispersione, coloro che sono in questa dispersione e che ascoltano la mia voce, come dice
sì, quanti ascoltano?
Quanti ascoltano rivivranno, nella misura in cui uno sta nell'ascolto.
Sì, però il vivere qui, anche qui, come già abbiamo già visto la volta scorsa, che passare da morte a vita, cioè, il vivere non è che si entra subito alla vita eterna, perché hanno la vita eterna. Lui quando parla di hanno la vita eterna, dice, in quanto già hanno interesse per conoscere Dio, già si ha in noi il seme della vita eterna. Qui dice hanno la vita eterna, non sono nella vita, hanno la vita eterna in quanto sono orientati a Dio, hanno interesse per Dio, abbiamo già un'apertura alla vita eterna. In quanto uno desidera, tu non mi cercheresti se mi avessi già trovato. Quindi se tu cerchi il Signore, hai già il Signore. Tu ti interessi delle cose assolute, hai già la vita eterna. Ecco, hai seminato la vita eterna, c'è l'apertura, hai. Ecco, hai questa vita eterna qui. Però per arrivare alla vita eterna
è già vivere devi darare.
Ecco, ho infilato lo stato di Cuneo, sei già a Cuneo, ci sono ancora tanti chilometri, ma sei già a Cuneo, perché praticamente hai trovato la tua strada.
Se non viene interrotta può essere già vita eterna.
È già un inizio di vita eterna.
È già vita eterna se non subisce un rigetto da parte nostra.
Però la vita eterna è totalità di contemplazione.
Non interrompendola più, un'anima santa, non interrompendola più.
Sì, appunto, però la vita eterna è una vita crescente fino ad una totalità, non vi condurrà a vedere la verità in tutto.
Non è ancora arrivata la conoscenza diretta della
verità in tutto. Quindi, però abbiamo un inizio, si è infilata la strada, non siamo lì nell'incertezza, quale strada prendere, ecco, capito?
Questo è della morte, quindi, del rifiuto.
La creatura attualmente, ecco, noi possiamo benissimo misurarci, perché se noi viviamo di cose che passano, se la nostra vita è improntata soltanto a pensare agli uomini, a pensare al mondo, a pensare ai fatti di questo mondo, ecco, se nel nostro dialogo, perché noi siamo sempre in dialogo, ovvero il nostro pensiero è sempre in dialogo, se noi, il nostro dialogo della giornata è sempre soltanto con le notizie che ci arrivano, con le persone che ci stanno attorno, eccetera, noi siamo morti, questa è morte, perché la morte è non comunione col Verbo di Dio, che il Verbo di Dio parla con noi, noi non parliamo col Verbo di Dio, con chi parli tu? Io parlo con gli uomini, io parlo con le creature, parlo con i fatti, parlo con quello che mi succede, ecco, tu sei in situazione di morte, questa è in situazione di morte. La morte è non comunione. Ora, non comunione con chi? Con colui che sta parlando a me. Ma chi parla a te? Dio parla a te. Ecco, il Verbo di Dio sta parlando a te. Tu con chi parli? Ecco, quando noi ci manteniamo al di sotto del Verbo di Dio, del Logos che parla in tutto, ci manteniamo al di sotto, ecco, noi ci siamo staccati, e allora noi parliamo soltanto con i segni. Perdiamo ormai, ecco, il campo, non siamo più in vita eterna qui, Noi siamo ormai nelle cose che passano, le cose che passano già ci portano alla morte. Mentre invece la vita eterna è dialogare con colui che parla con noi, colui che parla con noi è l'Eterno, nella misura in cui noi parliamo con lui, Ecco, allora indubbiamente la possibilità di parlare con lui è lui che ce la dà, ma è possibilità. Ora, se noi notiamo cosa vuol dire possibilità, capiamo che noi possiamo benissimo perdere questa possibilità, perché è possibilità. Il Verbo di Dio parlando dà a noi, questa è grazia, dà a noi la possibilità di parlare con lui. Una persona quando parla con me mi dà la possibilità di parlare con lei, no? Ecco, e quindi è grazia a quella persona. Una persona che venga a trovarmi in casa è grazia che mi fa, perché la presenza di una persona è sempre una grazia, un dono. Ecco. Dio parlando con noi è grazia che ci fa. E dandogli, e cosa consiste questa grazia? La grazia consiste nella possibilità di parlare con lui. Ma se io anziché parlare con lui parlo con altro, è vero che l'altro sono parole sue, ma io l'altro lo considero come persona, come idolo, come assoluto, non lo considero più come, è lì che c'è la frattura, per cui uomo non dividere quello che Dio ha unito. Dio tutte le sue parole, quindi tutta la sua creazione, l'ha unita a sé, nel pensiero di sé. Tu non separare la creazione di Dio, e per creazione di Dio intendo anche tutti i fatti del giorno che accadono, tutte le notizie che ci arrivano, tutte le persone che incontriamo, è tutta creazione di Dio, la creazione di Dio è continua. Ora, essendo tutta creazione di Dio, tu uomo non dividere, ecco, la creazione del creatore. Ad esempio la chiave inglese, vero? Ecco, non separare la chiave inglese dal tecnico che la porta. Ecco, non, quindi, e invece noi, e qui è opera del diavolo, il diavolo è proprio quello che divide, che si mette in mezzo, che scorpora e non sta nella verità, è il problema dell'io. Ecco, allora l'io si ferma al segno, eccetera, strumentalizza la cosa e dimentica l'autore, dimentica Dio. Quindi non dialoga più con Dio, non dialogando con Dio, ecco, si crea la morte, siamo noi che seminiamo la morte è divisione, in conseguenza di questa divisione abbiamo la dispersione. E nella dispersione noi cadiamo in balia di tutti gli avvenimenti, perché proprio quegli avvenimenti che noi abbiamo separato da Dio diventano i padroni nostri. Prima, nel principio, no? Parlando, abbiamo detto che il nostro corpo è un ottimo servitore, ma il servitore in quanto è collegato, ecco, è messo a servizio di... Ma se io non lo metto a servizio di questo corpo diventa un padrone, diventa un padrone della mia anima, ed è diventato un pessimo padrone. Allora noi diventiamo schiavi proprio di coloro che noi abbiamo eletto. Ecco, saranno torturati, tormentati e dai loro stessi idoli. Ognuno di noi diventa tormentato dagli idoli che ha messo al posto di Dio.
Se perdiamo la visione generale, ci perdiamo al particolare.
Sì, e quel particolare lì però diventa il nostro padrone.
Siamo solo
e ci chiude, ecco, per cui non siamo più...
gli avvenimenti man mano che avvengono, allora
e non siamo più in vita eterna.
Li attribuiamo al caso.
Non siamo più in vita eterna. Allora, la nostra anima non è più nelle nostre mani, la nostra anima è in balia di tutti gli avvenimenti esterni, tutti i fatti. Noi, e allora, quando noi cerchiamo di metterci in ascolto di Dio, ecco qui l'impossibilità. Quando noi cerchiamo di metterci in ascolto di Dio, cioè cerchiamo di raccogliere la nostra anima, di renderla disponibile per Dio, non possiamo più. La nostra anima è dominata da tutti gli avvenimenti. La nostra anima ormai è in balia degli altri e noi non è più in padronanza nostra. Noi vogliamo dedicare la nostra anima alla preghiera, stai fresco. La tua anima è sulla piazza, non è in mano tua. Ecco, come mai sei sulla piazza? Perché l'hai aperta la piazza? Adesso non è più. Ecco come si forma in noi l'impossibilità della comunione, qui dell'ascolto.
Ecco, in questa situazione di morte è anche di impossibilità. L'impossibilità è anche una situazione di morte da cui si può risorgere.
Si può risorgere, si può risorgere. Il Signore parla sempre per darti vita. Lo sa lui.
È più morte di quella.
Lo sa lui. E noi possiamo fare, se Dio ci dà la possibilità di farmi i salti mortali, facciamo i salti mortali. Perché
è sempre più difficile.
Questo però lo parla affinché noi ci rendiamo conto quello che noi ci giochiamo giorno per giorno con le scelte. Cioè ci rendiamo conto di quel fatto che il Verbo di Dio parla. E se noi ascoltiamo il Verbo di Dio ci rende consapevoli, più ci rende consapevoli e naturalmente più ci libera, perché in quanto mi rende consapevole di una cosa sto attento, perché basta un pensiero, ecco, Dio, il Signore dice ogni parola inutile che avrete detta vi sarà messa in conto, ma quel mettere in conto non è che il Signore era le parole che noi diciamo, le parole di Dio ce le scriva, è che quelle parole ricadono su di noi, perché ci portano via. Cosa c'è?
Ci sta disperando.
Consolante.
Non è mica vero.
Consolante. No. Vedi un po'.
Come facciamo prima, abbiamo il momento.
No, cominciamo a capire bene.
Se ne parla per portarci nella speranza, mica
cominciamo
per...
a capire bene.
Poi è dono di Dio che...
si è capito bene, che si è vista la dimensione, che si è visto che realmente tutte le cose che ci arrivano non è che dobbiamo vederle nel loro piccolo, nel loro ristretto, dobbiamo vederle venute da Dio. E loro venute da Dio, noi non ci chiudiamo. Ma è lo sforzo che noi dobbiamo fare di vederle, di essere attenti, che sempre devono essere viste.
Dio ci rende evidenti, no? Tende a renderci evidenti le cose per liberarti, per evitarti di fare quelle cose che inconsapevolmente ci portano nella morte. Perché noi ci portiamo nella morte senza renderci conto.
È quello che impressiona.
Allora, appunto, ricordo. Ma se noi ci fermiamo però ad ascoltare la parola di Dio illumina. Ci rende consapevole appunto perché dice, ma guarda, tu stai sempre camminando su strade sbagliate. Io ti faccio capire che la strada vera è quella, convinci che la strada è quella. E ce lo dimostra in tutti i modi affinché ci rendiamo veramente conto. Lui parla per illuminarti affinché, perché il verbo di Dio parla tra noi? Parla tra noi proprio per illuminare. Cioè chi viene dentro di me non cammina nelle tenebre. Io sono la luce del mondo, vedi? Qui la parola di Dio parla appunto per evitarti di camminare nelle tenebre. E ci fa capire come noi, perché magari più delle volte ci troviamo una notte e non sappiamo nemmeno noi. Noi non capisco, ci sentiamo dispersi, ci sentiamo in balia di tutte le cose degli avvenimenti e non sappiamo come. E il Signore dice, guarda, tu cadi in balia di tutti gli avvenimenti del mondo per questo motivo qui.
Sì, ma adesso noi sappiamo questo e abbiamo più responsabilità, però è anche proprio preoccupante il fatto che siano così pochi a dire guarda che in tutto c'è la mano di Dio. Quanta poca gente è convinta di questo. Quella è una cosa grave, insomma, perché se noi cominciamo a pensare come inizia il Padre nostro, cioè proprio il nostro, come siamo in pochi a conoscere queste cose, non è ancora. E non è ancora detto che sarà Padre nostro, perché anche noi possiamo scivolare per strada.
E nota che quello è un primo passo.
Ma quanta gente proprio non è ancora arrivata nemmeno a quel poco che abbiamo acquistato noi, che Dio ci ha dato, che abbiamo raccolto in tanto tempo, perché è lì che viene da piangere. Quando vediamo quel poco che abbiamo fatto in tanto tempo e poi pensare a quanta gente che, insomma, Dio ci penserà a lui, ma certo noi così la vediamo quasi esclusa.
E dicevo, dico pure.
No, pensavo, Dio ci pensa a lui, è vero, perché c'è quella fede semplice della gente di una volta, no? Ma che vedevano in tutto la mano di Dio, cioè vivevano questo, no? Cioè avevano proprio quella semplicità.
Ma era
gente, Dio che rivela.
Ma era gente,
non
era
la cultura,
ma era gente che era molto più nel silenzio e nell'ascolto.
Certo. Ah, cioè, aveva proprio la
preghiera di Gianna. Noi, io oggi ho cominciato quel libro di ieri sera, noi ci isoliamo, ci mettiamo nel deserto, ma il silenzio dov'è? Insomma, e lì guai, abbiamo una cosa, io non lo so, e penso che tutti, facciamo fatica.
Guarda, esempio, non so il grado di quella, l'ho citato stamattina con Vittoria, del parente di Teresa, della mucca, no? Quando le muore la mucca, oh, finalmente un signore le ricordasse con gli altri, ecco, le ricordasse con gli altri, quindi lo avete comunato d'amore, l'ho citato ieri sera per la faccenda del rubinetto, no? Se noi, perché questo è il primo passo, il fatto di ritenere che tutto è opera di Dio. Ma il secondo passo è quello di capire che in tutte le opere che il Signore fa, le fa pensando personalmente a noi. Per cui Lui in tutto ciò che fa dice, io sto pensando a te, lo faccio per te. E quindi è un atto d'amore, ma non un momento di gioia. Quindi anche quello che noi chiamiamo disgrazia o disturbo, inconveniente, eccetera, diventa soggetto di gioia perché... Perché attraverso questo Dio mi sta dicendo che sta pensando a me. E questo è il secondo passo. Capisce? Perché bisogna arrivare lì. Al dialogo, comunione, la vita è comunione, no? Ma comunione è comunione personale. Se Dio sta parlando personalmente con me, chiede a me di parlare personalmente con Lui. Personalmente.
Comunque, sì,
c'è ancora un altro passaggio.
Non è solo quella donna semplice lì, la stessa cosa l'ho sentita io l'anno scorso da un'africana non cattolica.
Certo.
Dio me l'ha portato lì.
Certo.
E sia fatta la volontà di Dio, ma certo, non una cattolica.
Quella cosa insegna noi? Che il Verbo di Dio parla con ogni creatura, non ha bisogno di cultura, non ha bisogno di preparazione, Dio parla con tutti. Si chiede soltanto l'apertura, la semplicità.
Ma noi abbiamo molta più
difficoltà. Io non sono degli schemi, diciamo così, io sono religioso perché sono devoto, ecco, faccio le mie orazioni regolarmente, recito le mie preghiere, oppure non so, però, seguo certe regole, eccetera. No, guarda che io chiedo amore, non chiedo mica, la vita con Dio non è abitudine. Ecco, come l'amore non è abitudine, l'amore è pensiero. E pensare vuol dire una sorgente di novità continua, l'amore sorprende in continuazione, perché pensa, e precede i tempi, non si lascia mica per sorprendere i tempi.
Quindi. Dicevo che deve esserci ancora un ulteriore passaggio da credere che Dio è Lui che fa tutto, al dialogare ancora con noi. Non so, perché oggi mi è capitato di parlare con una persona che dice sì, è Dio che fa tutti questi problemi che c'è nell'umanità. Appunto per questo però dobbiamo preoccuparci di darci da fare. Quindi c'è ancora un altro passaggio da fare.
No, il passaggio è lì che noi non arriviamo, appunto è quello che dicevo, che c'è un salto di qualità, lo diciamo ieri sera, un salto di qualità da ritenere che tutto è opera di Dio, al fatto di ritenere che Dio sta parlando personalmente con me. Perché quando io dico tutto è opera di Dio, c'è il mio io che ancora che salta fuori,
capite? Perché
ecco,
invece
l'io in mezzo.
Invece se sento che è Lui che parla,
Dio in tutte le cose sta allora, operando per cambiare il mio cuore, capisci? Ecco, per far capire a me il mio niente e il suo tutto. Ma quando ho fatto capire a me il mio niente e il mio tutto, io sono un rapporto personale con Lui. Comprende? Allora non sono io, ecco, Dio non mi presenta mica quella cosa perché io mi tiri fuori, adesso vado a cambiare la testa quel tale perché è una testa sbagliata. No, naturalmente abbiamo, se vedete, se noi teniamo sempre presente il Vangelo, ma c'è bisogno di chiarissimo, perché tu guardi la paglia che sennò che il fratello, stai te la trave, sennò che tu. Ma allora a questo punto diciamo, ma allora perché il Signore mi presenta un fratello con la trave con la paglia nell'occhio? Perché me lo presenta? Ma è lo specchio, ecco, di quello che c'è in me. Quindi dice, lui l'attengo perché appunto perché specchio, mi dico, ma guarda per riflettere, quindi se mi fa vedere il paralitico, stai attento che c'è una paralisi in te e tu la devi scoprire. Mi fa vedere il morto, stai attento che c'è una morte in te e tu la devi scoprire, che è Dio che sta parlando a te. E Dio sta parlando a te presentandoti così, così, così. E quante volte nella scena del Vangelo il Signore presenta i paralitici, i idropici, eccetera, perché attorno a sé ha farisei che sono e non lo sanno perché lo sono nell'anima. Noi le malattie dell'anima non le vediamo le malattie fisiche. Allora Dio scrive nel fisico quello che noi portiamo nell'anima per farci prendere coscienza di quello che portiamo in modo da prendere coscienza. Perché noi possiamo essere morti e credere di essere nel pieno della vita, e invece siamo morti. Tu ti credi ricco, credi potente, ti credi e invece sei miserabile. Ecco, Apocalisse. E Cina?
Penso che è proprio vero che siamo mendicanti, mentre potremmo ricevere la vita che Dio ce la offre, ma non si accoglie in quanto ce la offre. Allora perché siamo mendicanti?
E mendichiamo gli uni dagli altri, c'è una parabola bellissima, un sogno, una visione di Nicola de Flue. Erano tutti lì, c'era una sorgente stupenda, un fiume dorato che scende, era una sorgente, e tutti quanti in piazza invece che litigano tra loro per farsi dare il soldino, eccetera, quanto, e le emozioni uno dall'altro, capite? Litigano uno, si uccidono, quanto, e nessuno va a vedere la sorgente, capite? Di ricchezza
c'è
una
è gratuita
è gratuita
da leggere la domenica.
le gratuite, e nessuno e tutti litigano tra loro per avere un soldino, per avere un soldino, il suicidio per avere un soldino, e c'è lì una ricchezza enorme che stende e nessuno va a quella sorgente.
C'è anche Isaia però che dice quello, no?
Vedi.
Venite voi che avete fame,
e nel piacere dell'io, vede, nel piacere dell'io noi diventiamo mendicanti, voi mendicanti, cioè Gesù stesso mi sta dicendo, voi mendicanti la gloria di uni dagli altri. Tutti siamo lì mendicando, mendichiamo un po' di figura, un po' di stima, un po' di onore. Ecco, chiamami cavalieri, io ti chiamerò commendatore, eccetera, io ti assicuro questo, dammi quell'altro. Tutti lì, gli uni con gli altri, come potete credere? Come potete avere fede voi?
E Dio è venuto per portarci questa vita, il Natale, questo.
Sì, è morto in croce per portarci questa vita, ti immagini un po'.
Non solo è venuto, ma anche
morto, addirittura morto per poterti portare. Che, e poi una ricchezza, eh? Dico, ma insomma, ma vedete che errate di errore? E lui per liberarsi da questi errori, errori proprio stolti, per stoltezza. E per aiutarci insomma, ad uscire da questa stoltezza, lui ci lascia mettere in croce e si uccide. E non è detto che noi ci svegliamo, eh? E non è detto. Amai.
Pensavo come l'importante c'è. Per sempre in ascolto, non slegare la creazione, la creazione. Ascoltare gli amori di Dio.
Lui parla della nostra morte, e noi rispetto a lui siamo sempre nel stato di morte. Lui parla della nostra morte per collegarci con la vita, perché se lui parla in quanto uno parla, ti dà la possibilità. Poi l'apertura all'ascolto che si fa sempre più tenue per noi, quanto più cresce il peso, insomma, l'attrazione, perché siccome noi diventiamo figli delle nostre opere, ogni scelta che noi facciamo non secondo Dio pesa su di noi, e pesando fa rumore su di noi, più cresce il rumore e meno però, abbiamo la possibilità di poter ascoltare, perché per l'ascolto ci vuole silenzio, ma noi ogni scelta che facciamo separata da Dio, senza tener conto di Dio, aumenta un rumore in noi. Cioè noi siamo assordati.
Alla base di tutto c'è ancora sempre, scelgo Dio o scelgo i giochi stupidi, immortali che noi facciamo nel mondo, proprio di cercare questo. Proprio.
Certo, però noi non ci rendiamo conto di questo. Non ci rendiamo conto di questa scelta proprio, noi ci vogliamo dire che noi magari è uno doloroso.
Sono proprio giochi di bambini, ma senza l'innocuità dei giochi dei bambini, certo. Perché per noi si riducono a giochi mortali.
Certo, sono giochi mortali. Sono giochi mortali. Perché noi se sapessimo l'importanza dell'anima, noi non ci rendiamo mica conto dell'anima, ma un'importanza enorme, perché l'universo è grande. La nostra anima è molto più grande dell'universo, qui dobbiamo Pascal. L'universo con tutto il suo infinito è capito dal nostro pensiero. Il nostro pensiero può capire l'universo, quindi più grande dell'universo. Eppure noi sprechiamo questo pensiero, lo buttiamo nell'immondizia con una facilità enorme. Noi non ci rendiamo conto della ricchezza immensa che abbiamo in noi con la possibilità di pensare, di noi subiamo un tesoro enorme, tanto è vero che Gesù, una delle prime parole, paragona proprio il regno di Dio a quel tale che scopre un tesoro in un campo e va a vendere tutto quello che ha per comprare quel campo. Se noi scoprissimo la bellezza, l'importanza del pensare Dio, ma noi siamo noi stessi, anche se nessuno, ma noi vorremmo, perché lui lo fa con gioia, mica soffre, dice, niente, tutt'altro che sacrificio, vendere tutto, cedere tutto, eccetera, pur di poter ottenere quel campo di ascolto, quel campo di pensiero, quella possibilità di pensare, perché lì la ricchezza, loro si riscaldano le mani solo per il pensiero. E poi vediamo come noi diventiamo, sciupiamo, lo buttiamo via, al punto del diventare incapaci di pensare, non siamo più capaci di pensare le cose con Dio, con la verità. E lì non ho sentito parlare stasera.
Non penso
non sei bene?
Conversazione, no, non ho detto quello. comunque pensando a un pensiero che stamattina ho esempio dal testo che ho detto prima, che lo collegavo con altri pensieri, e questo pensiero consiste nel concetto di Dio come attualità. Pensavo che mi sono fermato poche volte questo, ma è di un'importanza capitale, in quanto se io mi rendo conto che Dio è attualità, cioè che Dio è atto puro, Dio diventa nella mia vita l'unico soggetto di azione. Pensavo questo perché mi rendevo anche conto che è facilissimo sbagliare, sbaglio tutte le volte che dico io faccio questo, cioè non tengo conto che Dio come atto, come attualità, come atto puro, come l'unico agente insomma nell'universo, è lui che crea tutte le condizioni per dare a me le possibilità di inserirmi in questo riflusso della creazione verso di lui. Questo parlo di un riflusso consapevole, cosciente, se dici, ma per inserirmi in questa onda di ritorno all'essere, a lui, devo non agire, devo stare attento, così come è stata attenta la Madonna. Cioè devo stare in ascolto. E devo smettere, come dicevo bene lui adesso, di fare questi giochi che non hanno più l'innocuità dei giochi da ragazzo, ma insomma...
Sono giochi mortali.
Hanno, ecco, il rischio della morte.
Certo. C'è il rischio della morte.
Un'altra cosa, sempre in una delle conversazioni fatte precedentemente, io avevo accennato alla difficoltà di sentirsi guariti da Dio. Ti ricordi quando Dio, quando avevamo parlato,
del tempio,
Gesù incontra il paralitico che dice ecco, di guarito. E insomma io avevo fatto l'obiezione che praticamente finché viviamo abbiamo la possibilità di uscire dal tempio, quindi di perdere la guarigione. Mi sembrava forse più verosimile la condizione umana di dire ecco ti meno malato, però se ti dice ecco ti guarito, tu poi avevi fatto presente che ecco ti guarito riguarda una determinata, direi, malattia.
Fase, sì.
Poi ce n'erano molte altre.
Sì.
Tu mi avevi obiettato dicendo malato è una posizione disperante. Adesso io non, con tutto quello non avevo nel cuore un sentimento di disperazione, assolutamente. Volevo semplicemente evidenziare la difficoltà di sentirsi guariti e soprattutto guariti totalmente o anche solo parzialmente. Adesso mi pare che anche tu ti fossi portato in questa posizione che allora chiamavi disperante, no? Adesso direi...
No, io vedo quella posizione lì, ma vedo anche la posizione di uno che è arrivato così avanti, sempre in questa vita, da non poter più tornare indietro. Cioè che è arrivato ad avere il dono di Dio in questa vita, che è possibile.
Sì, lo dice il Signore, certo.
Non che non è possibile in questa vita. In questa vita tu dici... è sempre possibile ritornare indietro. C'è una situazione in cui non è più possibile, non è la nostra purtroppo.
Direi che lì siamo in quei casi eccezionali ed emblematici che Dio ci mette
cioè, davanti. Comunque il Signore non è
che possiamo averli come punto di riferimento, ma che sarebbe presunzione pensare
certo,
di essere, di entrare in queste categorie.
Il Signore ce lo dice per
ma io non lo dico che sia
perché lo desideriamo.
Io non lo dico che sia presunzione. Io dico che è peccato e non presumere.
No,
scusami, ma lui ce lo dice perché lui ce lo dice perché noi dobbiamo arrivare alla santità. E se non ci arriviamo, non è mica perché lui non l'ha voluto.
No,
certo.
Siamo noi che non l'abbiamo voluto.
Mi pare che qui
questo non vuol dire che io mi stia dando delle arie di essere nella santità, questo sia ben chiaro. Però io capisco che Dio queste cose me le dice
le
perché vuole che io ci arrivi.
Le propone, sì.
Allora, se io non ci arrivo, non è colpa di Dio, è colpa mia. Quindi a me sembra che sia una benedetta presunzione quella lì. Uno che arriva a presumere così tanto da mettercela tutta e da desiderare solo più quello e pregare Dio mattino e sera che lo porti a quel piano lì, è vero? Insomma, e tu mi stai portando sovente il pensiero del curato d'Ars. Il curato d'Ars io credo che ci sia arrivato e mi stai portando certe volte il San Giovanni della Croce e io credo che San Giovanni della Croce ci sia arrivato E Sant'Agostino non ci sarà arrivato. Ed erano uomini,
io penso di
erano uomini che avevano i loro talenti, come Dio ha dato a me dei talenti. È vero. Loro ne hanno tratto un interesse che li ha portati fin lì. Io non so che interesse sarò capace a trarre, però sarà solo difetto mio se non sarò stato capace di tirare fuori l'interesse maggiore.
Ah no, il difetto è sempre della creatura, mai attribuibile a Dio. Allora,
ecco, quindi Dio, è questo che voglio dire.
Dio non da fa preferenze, Dio non fa preferenze di persone.
A vedere su che piano sono. Dall'altro sono nella speranza, perché Dio me lo propone non per prendermi in giro. Dio me lo propone perché
vuole donarmelo.
Perché dice, tu hai tutte le doti per arrivarci. Si capisce che devi metterci del sacrificio, devi perdere la tua vita per me, devi rinunciare a tante cose. Prima di tutto devi diventare attento in modo terribile al tuo io nascosto in ogni punto, eccetera.
Devi diventare attento a Dio,
e devi,
non a tuo io.
E devi. Ma sono due cose che si compendono.
Niente attento a Dio.
Allora mettiamo, devi essere
tanta attenzione a
devi
Dio.
Devi essere attento a Dio.
Tanta attenzione a Dio.
È vero, lo
ma
accetto.
Ma è sempre coraggio quell'esempio del grano e della zizzania.
Il guardare.
Ha di cura del grano buono.
E non preoccuparti della zizzania.
Sì.
Comunque,
sì,
anche questo fa parte della mia imperfezione, è vero, però come dico, Dio ce lo propone perché lui sa che noi possiamo arrivarci.
Sì, lui arriva a dire, siate perfetti come il Padre vostro che nei cieli, sembra, tu capisci, Dio è una creatura come siamo noi, no? Che siamo continuamente perduti, non so, distratti, dispersi. Basta, non so, un piccolo soffio che immediatamente noi siamo chissà dove, eppure il Signore perché propone questa creatura qui così incerta, così debole, così dispersa, dice siate perfetti come il Padre vostro che nei cieli.
Perché eppure,
parlo di Dio.
Il fatto di dire, ma io non ce la faccio, Dio non lo dice certamente.
Certo,
per
noi
me.
Non ce la facciamo, è logico.
Non ce la facciamo, di sicuro.
Io porrei il problema in altri termini. È un po' la questione già di ieri sera, che tu dicevi, io ho delle ragioni particolari per l'età, a parte il fatto che mi santa la cinquantella va proprio bianchi, quindi non devo dire niente, quindi pregherei di non appellarti all'età. Quello che penso è questo, che se io chiedo a Dio, posso arrivare a sentirmi dire così guarito, a me pare di sentire da Dio, da Gesù questa risposta. Tu cerca di entrare nel Tempio, e non pensare se
tu sarò io che ti dico
o se ti guarisco solo di male.
Hai la parola di Dio.
La risposta che penso di Gesù mi dà è questa.
Allora così è detto in un altro modo.
È la parola di Dio che
detto. Punto arrivare alla guarigione totale. Non mi sfiora la presunzione, ma si capisce che è un desiderio. Come un desiderio l'essere perfetto come il Padre che ne c'è.
Allora va, adesso già capito. Prima che non ci capiamo.
Chiudiamo.
Martedì 26 dicembre 1978.